Leggiamo in Esodo, al capitolo 31, 12. Vorrei che leggessimo alcune di queste parti perché mi ha molto colpito in questi giorni il fatto del vitello d'oro. Più l'ho letto più volte, ne ho accennato anche in sala, il fatto del vitello d'oro è quello che Mosè ha fatto perché il Signore aveva detto che a seguito di quel peccato avrebbe in un primo tempo distrutto il popolo e fatto un popolo nuovo attraverso Mosè, e poi in un secondo tempo ha detto: vi manderò un angelo non nominato con voi, che vi guidi. Ma Mosè invece non accetta che un angelo, no, voleva che fosse l'Eterno a guidare il popolo. È questo che, vedendo già dall'inizio della Bibbia come la redenzione nostra è potente e gloriosa, noi prendiamo coraggio nella fede. Un'altra cosa che vorrei che voi sapete è che Gesù nel capitolo 12 di Matteo, versetto 8, dice: io sono Signore del sabato. Gesù dice: io sono Signore del sabato. Sapete cosa vuol dire che Gesù era Signore del sabato? Che era l'Eterno che nel Figlio avrebbe col suo sacrificio acquistato noi a Dio. Voleva dire che lui era il centro spirituale della festività del sabato, dove c'era il sacrificio, dove c'era il sacrificio espiatorio di un agnello, poi c'era il sacerdote che andava nel luogo santissimo a portare il sangue, e allora veniva la redenzione secondo l'Antico Testamento. Ma Gesù dice in Matteo 12, 8, io sono Signore del sabato. Allora, se andiamo in Esodo, se avete tenuto la pagina, in Esodo 31, 12, la legge del sabato, si parla della legge del sabato, il che è molto edificante. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: quanto a me, parla ai figliuoli di Israele e di loro, badate bene ad osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché sappiate che io, l'Eterno, che vi santifica. Conosciate che io, l'Eterno, vi santifico, vi rendo santi. Siete peccatori, ma se osservate il sabato, tutta la trafira del cerimoniale del sabato, voi, se ci mettete un po' di umiliazione, come ha detto Giorgio, io vi santifico, faccio di voi delle creature nuove, perché il sabato antico dell'antico patto era una prefigurazione della resurrezione, del sacrificio di Cristo in croce e della resurrezione di Cristo. Quindi anche allora, prima che Gesù morisse, questo sabato per fede cambiava radicalmente la natura degli uomini e delle donne. c'era un cambiamento epocale. Affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Osservate dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Chi lo profanerà dovrà essere messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo. Riposo sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figliuoli di Israele quindi osserveranno il sabato, celebrandolo di generazione in generazione con un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me e i figliuoli di Israele, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Vedete? Il sabato ci rende, mette in comunione con Dio, sicché noi entriamo nel riposo di Dio per mezzo della fede. Ma è una cosa meravigliosa, quindi è una cosa meravigliosa. Questo brano poi continua, esso è un segno perpetuo perché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra. Quindi fa segno che il significato di Genesi 2, 1, 3 è questo. Era un sabato, il Signore sapeva già tutto e voleva che il suo popolo, redento per mezzo del suo sacrificio, capisse queste cose, entrasse in questa grazia, magnifica grazia immeritata. Quindi già all'inizio di quello che dobbiamo leggere noi capiamo di quale amore c'era nel cuore di Dio, di quale benignità e quale grazia lui avesse verso dei peccatori, figli di Adamo, il peccatore. Capitolo 32. Il vitello d'oro. Il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò attorno ad Aronne e gli disse: «Orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, quell'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato». E Aronne rispose loro: «Datemi degli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figliuoli, delle vostre figliuole, e portatemi». E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani e dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: «O Eterno, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva: «Domani sarà festa in onore dell'Eterno». E l'indomani quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azione di grazia, e il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè, che era sul monte: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto». E ci sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire, si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato e gli hanno fatto sacrifici e hanno detto: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Ma avete capito che roba? Cioè, Aronne, che era una figura, un mediatore, si vede dire che il suo popolo, Dio toglie la paternità dal popolo e dice: il tuo popolo. E siccome Gesù, al posto, quando Gesù ha fatto lui il sacerdote per noi, dopo il sacrificio ha fatto lui il sacerdote per noi, questo vuol dire che su Gesù è caduta tutta la responsabilità della nostra salvezza, tutta la responsabilità della redenzione dei nostri peccati, affinché la grazia potesse arrivare a noi e potessimo essere salvati. Prima abbiamo parlato delle le aspre ritorte. Cosa vuol dire le aspre ritorte? Voi vi ricordate che in Atti 9, quando si converte, Saulo si converte e diventa Paolo, il Signore gli dice: ti è duro recalcitrare dai tuoi stimoli. Cioè c'era una resistenza, in Saulo c'era una resistenza diabolica. No, non dire sì a Dio, noi l'abbiamo passato questo. Cari fratelli e sorelle, non stiamo facendo una recita, qui è la nostra vita. Quindi quando Giorgio ci ha detto che dobbiamo umiliarci, vuol dire che dobbiamo percorrere quel sentiero lì. Sì, Satana in noi, il nostro egoismo, dice: no, io non, cosa devo fare? Devo comprare dell'oro? No, il Signore dice: sì, compra dell'oro affinato col fuoco affinché io possa santificarti. Cioè, ogni giorno dobbiamo tornare a questa redenzione meravigliosa, che già nell'Antico Testamento era meravigliosa. Già nell'Antico Testamento è un qualcosa di fantastico, perché avete sentito, l'Eterno disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Ma come? Voi sapete che Mosè era nel deserto, è stato Dio andarlo a chiamare e col roveto ardente gli ha parlato, quindi non era il popolo di Mosè, era il popolo di Dio. Ma il Signore ci vuol dire che noi abbiamo la capacità di rinnegare la nostra fede. Noi abbiamo la capacità di rinnegare la nostra fede. Quindi dobbiamo rinnovarla. Ecco perché la Chiesa si raduna 3 volte la settimana. E perché? Perché è necessario rinnovare, prendere gioia nell'umiliarci e chiedere la grazia del Signore per la nostra vita di tutti i giorni. Esodo 32. Versetto 9. L'Eterno disse ancora a Mosè: ho considerato bene questo popolo. Ecco, è un popolo di collo duro. Or dunque, lascia che la mia ira si infiammi contro a loro e che io li consumi. Ma di te farò una grande nazione. Ma avete capito che roba? Cioè, non sono versetti inutili. L'Antico Testamento non è antico, è modernissimo. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e gli disse: perché, o Eterno, l'ira, perché, o Eterno, l'ira tua si infiabberebbe contro il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto con gran potenza e con mano forte? Perché direbbero gli egiziani: egli li ha tratti fuori per far loro del male, per ucciderli, e su per le montagne per sterminarli sulla faccia della terra? Calma l'ardore della tua ira, pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Qui è Mosè, che figura di Cristo, che supplica il Padre: vado io, vado io, vado io. Non so se capite. Qui c'è una concordanza fra l'antico e il nuovo, straordinaria, che deve farci gioire di gioia, deve rallegrarci con tutto il cuore. Dice Mosè, figura di Cristo: calma l'ardore della tua ira e pentiti. Pensate, Gesù che doveva pentirsi, che Dio doveva pentirsi del male di cui minacci il tuo popolo. Ricorditi ancora Mosè al Signore, in figura di Cristo al Padre: ricordati d'Abramo, di Isacco, di Israele, di tutti i servi ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: io moltiplicherò la vostra progenie come le stelle del cielo e darò alla vostra progenie tutto questo paese di cui ti ho parlato, ed essa lo possederà in perpetuo. E l'Eterno si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Ma è una cosa straordinaria. Cioè, io non so se sono io che sono... Non ho bevuto del vino oggi, però è tale la gioia di leggere queste parole che non so se le capite. Vuol dire che all'interno della Deità c'è stato un dialogo fra la giustizia e la grazia, fra la severità e il perdono, la capacità di perdonare e farci del bene. Come all'interno di Saulo c'è stato... Prima, quando lo Spirito lo voleva far convertire, c'è stata una battaglia. Così c'è stata una battaglia anche nei cieli, prima della fondazione del mondo, e il Signore ha deciso di fare questo sacrificio in Cristo, e per averci suoi figli, per sconfiggere Satana e avere come suoi figliuoli dei soldati che lottano contro il peccato, contro il male di questo mondo. Perché noi abbiamo fuori di qua della gente che dice: ma cosa fanno quelli lì, sono imbacuccati, hanno preso della droga, una droga spirituale. No, non è droga spirituale, questa è una droga dello Spirito Santo. Allora, cosa succede dopo questo fatto? Mosè spezza le tavole della legge, questo lo sapete, no? Che nello scendere lui non aveva capito bene cos'era successo, spezza le tavole della legge che erano il segno del patto fra Dio e il suo popolo. E al versetto 23 dice: quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, cioè Satana e gli angeli, le potenze angeliche di Esodo 6:2, della preghiera di Paolo, Esodi 6:10, le potenze angeliche lo avevano fatto sfrenare. Allora Mosè chiamò a sé i Leviti, e i Leviti uccisero 3.000 uomini. Versetto 28. Non possiamo leggere tutto. Or Mosè aveva detto: consacratevi oggi all'Eterno, anzi ciascuno si consacri a prezzo del proprio figliuolo, del proprio fratello, onde l'Eterno vi impartisca una benedizione. E morirono 3.000 uomini. 3.000 uomini, cioè furono, Dio tolse di mezzo i più facinorosi, i più ribelli, quelli che avevano organizzato queste cose, che avevano soffiato queste bugie agli altri e avevano coinvolto tutto il popolo. Questi uomini furono uccisi per poter salvare quelli che invece si erano lasciati imbacuccare da Satana. Ma noi ci rendiamo conto che siamo in battaglia giorno dopo giorno contro Satana? Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che c'è della gente che ci vuole demoralizzare, dice che siamo esaltati, siamo qui, siamo là? No, noi dobbiamo ubbidire alla parola di Dio. Adesso c'è il passo bellissimo di Mosè intercede per il popolo, versetto 30. L'indomani Mosè disse al popolo: voi avete commesso un gran peccato, ma ora io salirò all'Eterno, forse otterrò che il vostro peccato sia perdonato. Mosè dunque tornò all'Eterno e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un dio d'oro, non di meno, perdona ora il loro peccato, se no cancellami dal tuo libro che hai scritto. L'Eterno rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Or va, conduci il popolo dove t'ho detto, ecco, il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno che verrò a punire, io punirò il loro peccato. Un angelo va davanti a lui? Mosè drizza subito le orecchie. Come? Un angelo e l'Eterno no? L'Eterno che aveva convinto Mosè in Egitto col rovetto ardente, manda un angelo? No, Mosè voleva l'Eterno, che fosse l'Eterno a condurre. Non so se capite. Qui c'è di mezzo c'è una preghiera, c'è un qualcosa che è potentissimo. Io perlomeno io lo ritengo è una gloria straordinaria questa che noi abbiamo nella scrittura di questo libro. Non possiamo leggere tutto. Andiamo al 33. Allora, versetto 33, 13. Allora, state a sentire. Voi a casa potete rileggerlo. Ma dal 13 c'è un capovolgimento dove Mosè, supplicando, umiliandosi e supplicandosi in figura di Cristo, ottiene che sia Dio a scendere e a guidare il suo popolo. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, poiché lui era sacerdote per ordine di Dio, de fammi conoscere le tue vie, ond'io ti conosca e possa trovar grazia agli occhi tuoi, e considere che questa nazione è popolo tuo. E l'Eterno rispose: la mia presenza andrà teco e io ti darò riposo. Vedete? Dio ha cambiato parere. La mia presenza andrà con te. La mia presenza. E Mosè gli disse: se la tua presenza non viene meco, non farci partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovar grazia agli occhi tuoi? Non sarà egli dal fatto che tu vieni con noi, questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Qui è chiaro che Mosè è figura di Cristo. Mosè disse: De, fammi vedere la tua gloria. Cioè, come prova che tu vieni con noi, fammi vedere la tua gloria. Pensate, gli fa quasi un ricatto. Mosè disse: fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. E farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. E disse ancora: tu non puoi vedermi, non puoi vedere la mia faccia, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E l'Eterno disse: ecco qui un luogo presso a me, tu starai su quel masso, e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di dietro, ma la mia faccia non si può vedere. Vedete come il Signore, Cristo, che è uomo, è proprio la mano di Dio che ci ripara dal Dio che altrimenti noi saremmo distrutti. Dio ci ripara dalla sua gloria, dalla sua giustizia eccelsa, perché siamo attraverso Gesù diventati suoi figli. Siamo diventati suoi figli. Meno male che c'è qualcuno che dice sì, perché qui sembra che tutti non capiscono quello che sto dicendo, ma a me sembra invece che sia molto bello questo. Cioè, molto bello questo. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che Dio stesso, che ci ama e che in Cristo ha fatto tutto per noi, poi ha mandato lo Spirito Santo, e lo diciamo sempre, ma che Spirito Santo ci ha dato? Lo Spirito del suo figliuolo, Giovanni 14. Ecco, quindi vorrei dire che queste cose qua sono straordinarie, perché sono quelle cose che fanno di questo libro un libro unico, eccezionale, scritto da Dio, dove tutto concorda pienamente, dove ogni parola è stata purificata col fuoco. Ecco perché prima si parlava di oro purificato col fuoco. Deve essere purificato da Dio. Che meraviglia. Ecco, allora vorrei poi ancora farvi vedere come sempre in Esodo, al capitolo 35, si torna a parlare del sabato. Parola del sabato. Mosè convocò tutta la raunanza dei figliuoli di Israele e disse: queste sono le cose che l'Eterno ha ordinato di fare. 6 giorni si potrà lavorare, ma il 7° giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo consacrato all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte. Non accendete il fuoco in alcune delle vostre abitazioni in giorno di sabato. E poi si potrebbe andare anche in Geremia e vedere quali promesse del sabato che Dio fa. Siccome c'è tempo, andiamo in Geremia 17. Perché? Perché il sabato era così importante? Perché adesso la domenica è così importante? Penso che tutti lo sappiamo. Penso che tutti sappiamo che il sabato era la prefigurazione nel sacrificio e nel sacerdozio levitico della croce di Cristo. Ma adesso questa cosa è stata cambiata ancora in meglio, con più potenza, con più grazia per noi. Per cui adesso noi la domenica non dobbiamo venire qua come per andare a una festa del mondo, ma andare alla festa di Dio, per ringraziare il nostro Dio, il nostro Signore. Noi dobbiamo veramente capire quello che Dio ha voluto fare per noi. Voi sapete che nel capitolo 17 di Geremia, spero che lo abbiate sotto gli occhi, al versetto 5 è detto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della sua carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Egli è come una tamerice nella pianura sterile. Quando giunge il bene, egli non lo vede, dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitante. Allora, maledetto è chi chiunque dice, venendo qui: ah, sono stato bravo, oggi non ho fatto niente. No, quello è maledetto. È maledetto, noi dobbiamo venire qui con Gesù. Dobbiamo già partire da casa con Gesù, già il sabato. Tutti i giorni sono sabati per noi perché abbiamo lo Spirito Santo. Ma al versetto 7 dice: benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso alle acque, che distende le sue radici lungo il fiume, non s'accorge quando viene la caldura, e il suo fogliame rimane verde, nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Cos'è questo? Cos'è questo? È grazia! È grazia! Quei frutti sono i frutti di Cristo in noi, sono le opere che Dio voleva fare attraverso di noi, sono le opere, perché altrimenti noi saremmo durante tutta la settimana come gli altri uomini che bestemmiano o non bestemmiano, ma non considerano neanche il Signore. Noi invece abbiamo lo Spirito Santo che ci permette di portare frutto a Dio. Efesini capitolo 2 versetto 10: le opere che Dio ha preordinato innanzi alla fondazione del mondo affinché le possiamo praticare. Questa è una cosa meravigliosa che deve entusiasmarci. Versetto 9: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle delle sue azioni in Cristo o non in Cristo. Capite, capite che cosa meraviglioso anche l'Antico Testamento, ma capite che meraviglia. Allora adesso, siccome c'è una parte che del capitolo dal 17, santificazione del sabato, leggiamo cosa succede. Cosa succedeva in Israele? Siccome Israele aveva disdetto il comandamento del sabato e la gente non capiva che significato aveva il sangue degli agnelli, il sacerdozio, non capivano più niente, e la domenica facevano baldoria, facevano commercio, mercatini, come avviene in tutte le nostre, sotto i nostri occhi, allora leggiamo cosa dice il Signore. Così m'ha detto l'Eterno, va, fermati alla porta dei figliuoli del popolo, per la quale entrano ed escono i re di Giuda e tutte le porte di Gerusalemme, e di loro, ascoltate la parola dell'Eterno, o re di Giuda e tutto Giudo, e voi tutti gli abitanti di Gerusalemme che entrate per queste porte. Così dice l'Eterno, per amore delle anime vostre, guardatevi dal portare alcun carico e dal farlo passare per le porte di Gerusalemme in giorno di sabato. Non traete fuori dalle vostre case alcun carico e non fate alcun lavoro in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato, come io comandai ai vostri padri. Essi però non diedero ascolto, non porsero orecchio, ma indurarono la loro cervice per non ascoltare e per non ricevere istruzione. E se voi mi date attentamente ascolto, dice l'Eterno, se non fate entrare alcun carico per le porte della città in giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato e fate in esso, e non fate in esso alcun lavoro, i re e i principi che seggono sul trono di Davide entreranno per la porta di questa città su carri e cavalli, entreranno essi, i loro principi, gli uomini, gli abitanti di Gerusalemme, e questa città sarà abitata in perpetuo, perché dovevano andare in esilio a causa dei loro peccati. Avevano già dai profeti la profezia che dovevano andare a Babilonia, perché non rispettavano più il sabato, non rispettavano più il sabato. Quindi qui dice, se voi tornate a rispettare il sabato, a capire, ecco perché Gesù in Matteo 12,8 dice io sono Signore del sabato. Ma perché dice sono Signore del sabato? Perché lui la vittima, il sacerdote, tutto, Dio in terra per noi. E il nostro fratello ce l'ha letto. Ma che cosa meravigliosa! Io non so se capite queste cose. Adesso, per ultimo, andiamo nel Nuovo Testamento, in Giovanni, che vi do le ultime parole. Dov'è il cieco nato? No. Guarigione del cieco nato, 9. Ecco, non possiamo leggere tutto, ma leggiamo quello che è necessario. Versetto 34. Sapete il miracolo, lo conoscete. Essi risposero e gli dissero: tu sei tutto quanto nato nel peccato, e insegni a noi, e lo cacciarono fuori. Cioè i farisei, religiosi, puri e santi, cacciarono fuori dalla sinagoga questo cieco nato e gli dissero: non puoi più entrare a frequentare i nostri culti. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Perché Gesù l'aveva, non avevano capito niente. Cioè, se noi non siamo attenti a questa parola giorno per giorno, noi non capiamo i miracoli e le cose che Dio vuole fare nella nostra vita per portarci avanti in questo mondo che sta andando in malora. Allora, e lo cacciarono fuori. Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse. Dunque, Gesù è il Signore del sabato, ok? Dice al cieco nato che adesso vedeva, trovatolo gli dice, credi tu nel figliuolo di Dio, nel figliuolo di Dio, nel Messia, in me? Cioè credi che io sono il Messia? Credi che io sono l'unto dell'Eterno? Costui rispose, e chi è egli Signore perché io creda subito in lui? Gesù gli disse, tu l'hai già veduto e quegli che parla teco è lui. Io sono il Messia. Ed egli disse, Signore, io credo. E gli si prostrò dinanzi. Ma avete capito cosa vuol dire rispettare il sabato, vedere Gesù, in Gesù veramente colui che... Allora, state a sentire, perché la cosa va, la parola continua, eh? Allora, Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono, che dicono di vedere, diventino ciechi. E quelli dei farisei che erano con lui, udirono queste parole e gli dissero, siamo ciechi anche noi, così bravi e virtuosi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane in voi. Poi la parola va avanti. Non fate come ho sempre fatto io, che l'ho divisa. Cioè andate avanti, perché adesso nell'episodio del buon pastore c'è la parte conclusiva più importante. Allora, Giovanni 10, capitolo 1, versetto 1, in verità io vi dico, che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore e non vi sale, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro o un brigante. Chi è la porta dell'ovile? Chi è la porta dell'ovile? Gesù! Allora avete capito che roba? Cioè anche oggi non siamo venuti a una cerimonia mondana per essere bravi, siamo venuti perché noi bramiamo il cielo. Noi bramiamo le grazie celesti in Cristo Gesù. Versetto 2. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. Chi è che entra per la porta della grazia? Gesù! A lui apre il portinaio, lo Spirito Santo, e le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori. Volete essere pecore di Gesù? Volete essere pecore di Gesù? Volete essere pecore di Gesù? Svegliatevi i vostri cuori. Leggete queste cose meravigliose che penetrino nell'anima nostra e ci vivifichino. Quanto a me stesso, versetto 4, quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Conoscete la voce del pastore? Conoscete la voce di Gesù? Ma che roba meravigliosa! Io spero che voi capiate la magnificenza di questa parola, che io non la capivo perché la leggevo spezzettata secondo la divisione. Ma qui c'è un continuo da quando il cieco è cacciato fuori dalla sinagoga fino a qui, è tutto un continuo che noi dobbiamo capire per capire cos'è Gesù per noi, che ci vuole, dobbiamo essere delle sue pecore che conoscono la sua voce. Versetto 5, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Ci sono dei fratelli che vengono ogni tanto e poi scappano, vengono ogni tanto, va bene, se non possono venire qui che vadano in un'altra chiesa. Però o conosci la voce di Gesù o non la conosci. Qui noi dobbiamo umiliarci e tornare a capo da noi. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono di cosa parlasse loro. Onde Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Io sono la porta delle pecore, vedete? Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le sue pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà la fuga e il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà la fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie e le mie mi conosco. Io sono il pastore, come il padre mi conosce e io conosco il padre e metto la mia vita per le mie pecore. Io ringrazio il Signore che mi ha permesso di terminare questa parola, l'ho un po' storpiata a causa del mio carattere malvagio, ma il Signore ha pietà di me. Ma io spero che voi abbiate capito di quali tesori ci sono scritti qua. Che il Signore vi benedica. Non tornate a casa come siete arrivati. Tornate a casa più carichi, in Cristo Gesù. Amen.